questo è un po' lo stato. Poi magari lo scriveremo comunque nella forma richiesta scritta. Insomma, mi scuso se è passata tra le varie cose, però penso che la pandemia abbia messo a dura prova un po' tutti. Grazie.
Grazie a lei. Allora, seconda interrogazione, ha risposto l'onorevole in aula, sempre del Movimento 5 Stelle. Questa è rivolta all'assessore Veronica De Santis, che è presente in aula. Prego, consigliere Vizzuti Piccoli.
Eccomi, grazie. Allora, questo è molto semplice perché il titolo di questa nostra interrogazione è Decoro e manutenzione aiuole presenti sui marciapiedi e censimento delle alberature. E quindi vorremmo, premettendo che la tutela del verde pubblico riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio, e che è indispensabile riconoscere tale valore e impegnarsi a mantenere e incrementare le dotazioni di verde nell'ambito del territorio comunale, e che il Comune della Dispoli si è dotato di un regolamento comunale con tutela del verde, per la tutela del verde e delle alberature già nel 99 e che già richiama i principi fin qui espressi di tutela delle alberature urbane come tutela ambientale. E vorremmo chiedere per quale motivo le numerose piccole aiuoli presenti sui marciapiedi sono abbandonate nel degrado e gli alberelli non vengono rimpiazzati, se la copertura con mattoncini che in alcuni ambiti sono state fatte o anche con cemento di alcune aiuole sono state effettuate dall'amministrazione o da semplici cittadini e in quest'ultimo caso si intende sapere se e da chi sono stati autorizzati e infine, cosa molto importante, se codesta amministrazione intende dotarsi dello strumento di censimento delle alberature con relativa banca dati al fine di gestire e controllare il patrimonio arboreo della città, così come previsto dal regolamento che mai è stato attuato. Grazie.
Grazie. Prego, Assessore De Santis.
Buonasera a tutti. Allora, molto semplicemente, come appunto chiedeva il consigliere Pizzuti Piccoli, allora, per quanto riguarda il primo punto, sempre per una questione di mancanza di fondi, spesso è difficile per esempio al decoro urbano. L'altra problematica è che spesso queste aiuole non sono dotate di irrigazione. Noi, diciamo, le nuove piantumazioni che abbiamo effettuato, devo ringraziare la Protezione Civile che periodicamente si reca con i mezzi a propria disposizione ad annaffiarlo proprio in questo periodo un po' critico. Nonostante stiamo lavorando per ripristinare l'irrigazione, però in alcuni punti far attecchire gli alberi, insomma, è difficile. Lo testimoniano anche i volontari che con la Marcia degli Alberi si occupano poi di questi alberi che sono stati messi a dimora proprio con i mezzi più rudimentali. Quindi questo, diciamo, è il motivo. Anche se dal momento in cui si è insediata la nostra amministrazione abbiamo dato degli incarichi appunto per la piantumazione di nuovi alberi, li vediamo al Parco di Via Firenze piuttosto che qui davanti su Via Ivonne de Begnac, su Via Foscolo, nel parchetto vicino alla nuova passerella al Ponte della Scorta. Per quanto riguarda invece la copertura delle aiuole, diciamo che non risulta all'ufficio comunale competente di aver commissionato tali lavori. A volte, sempre perché non abbiamo tanto organico, è pure difficile intercettare chiunque, insomma, si accinge a fare, diciamo, degli interventi sul suolo pubblico. A volte dobbiamo fermare chi fa allacci abusivi senza fare una richiesta al comune, quindi questa può essere la motivazione. Invece, per quanto riguarda il censimento, poco prima del Covid, attraverso i tirocini organizzati dall'Istituto del Geometra, erano stati impiegati alcuni ragazzi, appunto aspiranti geometri, alla georeferenziazione delle alberature sul territorio. Quindi stavano facendo un ottimo lavoro, purtroppo si è tutto quanto interrotto, però insomma è certo la nostra intenzione continuare a parlare. L'ho detto la Protezione Civile, sì. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, consigliere.
Una breve replica, intanto ringrazio l'assessore con cui tante volte ci siamo confrontati sul fatto che mancano comunque fondi da destinare a questo ambito. Ottima l'iniziativa di coinvolgere i ragazzi, gli studenti dell'Istituto per Geometri, perché comunque potremmo dare a loro l'esperienza pratica di fare un'attività sul campo e avere comunque il censimento delle alberature, proprio per evitare che poi diventi la Dispoli una terra di nessuno, perché quando mi coprono col cemento un'aiuola, perché magari gli dà fastidio, immagino davanti casa, perché non avrebbe senso venire io da lei a chiudergli l'aiuola, questo purtroppo poi resta impunito e non fa altro che confermare l'idea che la Dispoli poi diventa a volte una terra di nessuno. E a tal proposito ci sono tantissimi bandi europei che stanno tra l'altro in corso e scadono in autunno, legati proprio a questi ambiti di rinnovamento della città. Eventualmente noi siamo anche disposti come gruppo consigliare a fornire anche supporto tecnico per poter verificare la fattibilità di alcuni progetti legati alla nostra città, comunque proprio per cercare di venire incontro e non stare sempre lì a votare no. Grazie.
Grazie a lei. Allora, abbiamo esaurito le interrogazioni del Movimento 5 Stelle, ne aveva presentato una il consigliere Pierini, che non vede in aula, quindi però io per sentendo rinunciata. E certo, sentendo rinunciata. Ne abbiamo due del consigliere Trani, che invito a illustrare. Grazie.
Allora, la prima è rivolta al sindaco sulla questione della potabilità dell'acqua sulla zona palolaziale, anche se ho letto poche ore fa un'intervista credo direttrice dell'ASL, che stanno aspettando le conferme, che dovrebbe essere tutto risolto, però se poteva spiegarmi le cause e quello che è successo e quello che è stato comunque riscontrato. Poi invece l'altra cosa, sempre nell'ambito dell'acqua, se erano stati fatti campionamenti da parte della società privata a cui la Flavia si affida, e perché se sì, sul sito della Flavia sono fermi al 16 giugno, quindi non vengono pubblicati se sono stati fatti, non vengono pubblicati con regolarità. Oggi siamo al 6 luglio, ad oggi mi sembrava che sul sito non fosse fermo al 16 di giugno. Questo è per quanto riguarda l'interrogazione al sindaco, ma magari aspetto una sua risposta.
Sì, allora, la questione Piazza delle Sirene, perché parte tutto da lì, ha evidenziato a un certo punto che in quella precisa fontanella c'era stato uno sforamento del valore dei coliformi. Ovviamente, come potete capire, insomma, immaginare, l'ASL non effettua prelievi solamente in un punto alla Dispoli, ma lo fa in quattro circa, e poi dipende in alcuni momenti ne fanno di più, in alcuni momenti ne fanno di meno. Comunque nel primo prelievo, che se non sbaglio risale al 4 giugno, in cui è emerso questo valore fuori dai parametri, era stato fatto un campionamento anche su Viale Italia, Piazza Odescalchi e Via Trieste, se non erro. Potrei sbagliare qualcosina, ma sono comunque stati fatti quattro campionamenti, quindi, e tra cui c'era anche ovviamente Piazza delle Sirene. Tutti i campionamenti fatti altrove davano valori assolutamente nella norma, tutti, solo quella Piazza delle Sirene evidenziava un sforamento dei coliformi. Considerate che il giorno prima, il 3, le analisi erano state fatte da Flavia, che utilizza, come sapete, un laboratorio accreditato, non è che qualsiasi laboratorio possa fare analisi sull'acqua. Poi magari il consigliere Filippo Moretti, che ha, come sapete, la delega specifica che segue più da vicino questi aspetti, potrà integrare quello che vi sto dicendo. Quindi il 3, diciamo, il nostro laboratorio accreditato aveva fatto le analisi, e anche sulla fontanella di Piazza delle Sirene i coliformi erano a zero, perché il valore deve essere zero. Il 4 lo fa la ASL e risulta a più di 200, che è un valore alto, cioè è una cosa, chiamiamola un'anomalia, cioè difficilmente poi, insomma, il consigliere Moretti ce lo confermerà, che si verifichi una cosa del genere. Ora, siccome tutti i giorni la Flavia Servizi effettua il test sul cloro residuo, che è un'altra prova, diciamo, che si fa sul momento, è immediata, no? Quindi la presenza di cloro residuo è in qualche modo incompatibile con la presenza di batteri, proprio perché il cloro serve per abbattere la carica batterica. Quindi tutto quello che vi sto dicendo l'ho preso in queste settimane di questione, ovviamente, Piazza delle Sirene. Quindi dicevo, proprio perché la carica, cioè il cloro residuo era presente e anche insomma in una quantità giusta, il prelievo fatto dalla ASL, che dava un parametro così alto, è sembrato essere un qualche cosa di anomalo e soprattutto di circostanziato, di strettamente collegato a quella zona, a quel punto di prelievo, perché come ho detto tutte le altre aree erano assolutamente state individuate come no, tutte le altre prelievi erano stati fatti e non avevano dato sforamento. C'era poi da considerare il fatto che anche in quei giorni in quell'area era posizionata una roulotte dove c'era una persona che viveva, che ha degli animali, che aveva dei cani, e che lì vicino, a distanza di pochi metri dalle Damerici, c'era e c'è tuttora anche una colonia felina, e che quella fontanella viene utilizzata un po' da tutti, anche con scopi diversi da quello di andare lì e bere acqua. E considerando che appunto i nostri parametri erano assolutamente nella norma, e considerando anche che il cloro residuo effettuato anche dalla stessa ASL quando è stato fatto un sopralluogo congiunto, perché appena è successa questa cosa ci siamo trovati poi con i tecnici ASL che erano venuti alla Dispoli per un'altra questione, abbiamo colto la palla al balzo per trovarci lì tutti a Piazza delle Sirene e effettuare congiuntamente il test del cloro residuo. È stato fatto sia dai nostri tecnici, che ovviamente con esito positivo nel senso buono del termine, non che fosse che ci fossero problemi, e anche dalla stessa ASL è stato fatto un test sul cloro che evidenziava presenza di cloro. Quindi in quel momento, ripeto, se è un percorso logico come lo è, giusto, la presenza di cloro residuo era incompatibile con quella di batteri. Comunque, fatto sta che poi successivamente la ASL ha ribadito questa, su un secondo prelievo, poi la questione, che prelievo che è stato fatto in contraddittorio, perché da quel momento poi sono stati fatti prelievi in contraddittorio, nel senso sono stati fatti congiuntamente, per capire come mai un laboratorio dicesse una cosa e l'ASL ne dicesse un'altra. Addirittura siamo arrivati a mettere non uno ma due laboratori accreditati privati per Flavia, e dall'altra parte l'ASL che, tra l'altro da quanto mi diceva il consigliere Moretti, in uno di questi primi episodi di campionamenti congiunti aveva anche problemi sulla dotazioni con le quali viene sterilizzato il beccuccio della fontanella, che ovviamente prima di essere utilizzato per il campionamento viene debitamente sterilizzato. Vabbè, a parte questo problema, poi è stata emessa l'ordinanza di non potabilità, ovviamente a scopo precauzionale, perché comunque qualcosa di non chiaro era evidente che ci fosse, perché da una parte, e qui c'è da evidenziare anche il fatto che la ASL ha cambiato modalità e soprattutto unità di misura, quindi se prima era fatta in un modo come tutti i laboratori privati stanno continuando a fare, oggi hanno dei protocolli diversi, come ci è stato spiegato, e soprattutto utilizzano anche un'unità di misura diversa rispetto a quella che veniva utilizzata in precedenza dalla stessa ARPA, ASL, insomma, perché poi alla fine sono una catena di montaggio, se così possiamo dire, e quindi è stata poi successivamente estesa anche a Via del Corallo, dove anche lì è stata estesa poi l'indagine, perché ovviamente abbiamo cercato di capire fin dove poteva eventualmente estendersi questa problematica. È stato fatto un campionamento, se non sbaglio, anche a Palo Laziale, a Via del Corallo, e poi anche su delle utenze private, sempre nel comprensorio Marina di Palo, proprio per capire se questo problema fosse solamente localizzato oppure no. Nel frattempo i tecnici Flavia, e il consigliere Moretti ovviamente, hanno cercato di capire se ci potesse essere qualche forma di contaminazione anche diversa. Per esempio la ASL suggeriva che poteva essersi verificato una rottura di qualche tubazione, ma insomma questa ipotesi i nostri tecnici l'hanno scartata in un lampo, perché anche qualora ci fosse stata una perdita su una fognatura, ci sarebbe dovuta essere allo stesso momento, nello stesso luogo, anche quella della condotta dell'acqua, e comunque, come ci facevano notare i nostri tecnici, nel momento in cui ci dovesse essere una perdita su una condotta dell'acqua, per quanto è forte la pressione, l'acqua esce fuori casomai, non permette l'ingresso di qualche altra sostanza all'interno, quindi questa è stata un'altra delle ipotesi che abbiamo scartato, che i nostri tecnici hanno scartato. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare sia l'ingegner Pravato, che ovviamente il consigliere Moretti che è qui presente, per la parte comunale, ma poi i nostri tecnici di Flavia Servizi, che ancora una volta hanno dimostrato ovviamente di avere non solo una grande professionalità, ma anche una grande voglia di risolvere, di cercare in tutti i modi di risolvere un problema. Ultimamente, in questi giorni poi, sempre i nostri tecnici Flavia, allargando, come ho detto, la ricerca di una potenziale compromissione o comunque di un potenziale problema, si sono accorti, insomma, che c'era la presenza di un pozzo privato, limitrofo a Piazza delle Sirene, che immetteva acqua nella nostra rete. Quindi un pozzo privato che, per un guasto, forse, probabilmente sì, aveva il contatore che girava al contrario, proprio perché l'acqua, invece che entrare dall'acquedotto comunale, usciva dall'acqua, dal pozzo, da questa fonte di approvvigionamento. Questo campanello forse è stato fatto suonare dai nostri tecnici da un valore dei cloruri che a un certo punto era in maniera anomala alto, quindi è stato forse questo che ha fatto pensare a una compromissione dovuta da una fonte di approvvigionamento in loco, appunto essendo vicina alla falda marina, cioè essendo lì vicino al mare, quindi che la falda fosse stata contaminata dalle acque salate, ovviamente marine. Quindi si è arrivati alla concreta ipotesi, insomma, che questi sforamenti possono essere stati causati, ovviamente non in maniera neanche continuativa, perché ovviamente non sappiamo neanche questo pozzo quanto sia stato messo in funzione per, insomma, ovviamente voglio sperare per uso irriguo dal privato, credo proprio che sia così. E quindi le ultime analisi che sono state fatte il 30 giugno, se non erro, quindi pochi giorni fa, tutti i martedì praticamente, ciclicamente sono stati fatti ogni martedì questi campionamenti da ASL e Flavia in maniera congiunta, cercando di estendere sempre di più il raggio d'azione. Quindi l'ultimo campionamento fatto il 30, dai nostri laboratori, nuovamente non ha dato nessun tipo di sforamento, tantomeno sui coliformi, che erano il parametro, tra virgolette, incriminato dall'analisi ASL, e diciamo ancora informalmente, nel senso che non abbiamo ancora ricevuto il referto dell'ARPA, ma abbiamo sentito la dottoressa Covacci, che è il dirigente del SIAN di Bracciano, con la quale ci interfacciamo in questi casi e che è colei che ci scrive quando si verificano degli sforamenti, che ci ha già anticipato che dalle analisi dell'ARPA non è risultato nessuno sforamento dal prelievo fatto il 30. Però, proprio perché attendiamo l'ufficialità che ci venga resa nota dalla ASL con una nota ufficiale, siamo in attesa appunto che ci scriva la dottoressa dicendo che, appunto, essendo rientrati i parametri anche questa volta da parte dell'ARPA, si possa procedere con la revoca dell'ordinanza di non potabilità che è stata fatta per Piazza delle Sirene e per le vie limitrofe, proprio perché, come poi effettivamente è stato confermato dai fatti, si trattava di una questione puntuale piuttosto che di una anomalia che riguardava l'intero sistema idrico, perché questo non sarebbe stato ovviamente possibile. Ora, se mi chiedete, se ci chiedete, insomma, intendo come, perché questa cosa ci siamo, ovviamente, su questa cosa ci siamo confrontati con l'ASL, e anche oggi stesso ho sentito la dottoressa Covacci, il consigliere Moretti l'ha sentita in questi giorni insieme all'ingegner Pravato. Se ci chiedete come sia stato possibile che le analisi fatte da laboratori accreditati, che hanno ovviamente anche una certa attendibilità, cioè non parliamo di laboratori di bottega, cioè parliamo di laboratori seri, accreditati, conosciuti, da anni fanno questi servizi, e come sia stato possibile appunto che da ben due laboratori sia stato detto zero coliformi e dall'altra parte sia stato detto maggiore di 200, non c'è una spiegazione logica a tutto ciò. Se mi chiedete come sia stato possibile che sono stati trovati valori coliformi e contemporaneamente cloro residuo, questa è un'altra cosa inspiegabile che la stessa ASL non riesce a spiegarsi. Potrebbe essere, come ho detto prima, ipotizzo, ma qui siamo nell'ambito delle supposizioni, quindi questo non è possibile fare, che magari in determinati momenti l'acqua sia stata campionata nel momento in cui era in funzione questo pozzo, e quindi l'influenza negativa sulla punto localizzato di Piazza delle Sirene sia stato in quel momento, si sia palesato in quel momento. In altri momenti invece, dove questo non era avvenuto, sono stati fatti magari campionamenti da parte dei nostri laboratori, questo parlo della prima parte perché nella seconda parte sono stati fatti congiuntamente, come ho detto, e comunque il cloro residuo si è stato fatto anche quella volta che siamo andati insieme a Piazza delle Sirene, in un momento in cui questa influenza magari non si era palesata. Qui siamo sempre nell'ambito delle supposizioni. Ora, probabilmente quasi certamente il problema era causato da questo pozzo privato. Ovviamente, come sempre succede, perché come sapete la Flavia molto più spesso della ASL effettua campionamenti sull'acqua, specialmente nel periodo estivo, quando, come sapete, il consumo idrico aumenta notevolmente e quindi tutto il nostro sistema viene messo a dura prova. Quindi naturalmente adesso aspettiamo la nota ufficiale della ASL, quanto ci è stato anticipato appunto comunicherà la conformità dell'acqua e quindi procederemo alla rimozione dell'ordinanza di potabilità. Quello che vorrei nuovamente dire anche a chi forse, non so se qualcuno ci sta ascoltando, che il nostro sistema è un sistema veramente complesso, non tanto per le fonti di approvvigionamento, ma proprio per il bilanciamento che viene fatto, per la miscelazione che viene fatta dai nostri fontanieri, che appunto devono miscelare nella corretta quantità le acque che provengono dal pozzo Statua, che come sapete ha problemi con i cloruri, e le acque provenienti dalle sorgenti vulcaniche che invece hanno problemi di arsenico e fluoruri. Quindi mettere insieme questo equilibrio in un momento di massima affluenza dove il nostro acquedotto viene super sfruttato, dove la nostra vasca d'accumulo nei fine settimana si svuota insomma per il grande utilizzo di acqua che viene fatto, è qualcosa di veramente, veramente complesso. Il sistema che abbiamo si regge oggi grazie al dearsenificatore che è stato messo in funzione già da settimane con l'arrivo insomma delle belle giornate e grazie al fatto che i tecnici di Flavia praticamente a tutte le ore del giorno sono lì presenti e grazie appunto anche alle analisi che vengono fatte in maniera puntuale riescono eventualmente a intervenire in tempo reale e correggere eventuali sforamenti che dovessero essere verificarsi nel corso appunto delle verifiche che vengono svolte. Quindi per tornare al discorso aspettiamo il responso dell'ASL e si revoca l'ordinanza di non potabilità per Piazza delle Sirene e via limitrofe.
Grazie Sindaco, prego consigliere Trani.
E su invece la risposta è esauriente, quindi va benissimo. Sulla mancata, visto che sono stati fatti i campionamenti diversi, sulla mancata pubblicazione?
Sì, grazie della segnalazione. Prego, grazie della segnalazione, chiederemo alla Flavia di pubblicare gli ultimi dei campionamenti che sono stati fatti. Non costa nulla, quindi. Grazie. Sì, ma è giusto che ci mancherebbe.
Posto, consigliere Trani? Nessun'altra domanda? Fatto. La seconda. Prego.
Allora, invece l'altra cosa è un pochino più complessa, la rivolgo all'assessore Aronica. Ad oggi sono andato in cartellina, ho fatto un accesso agli atti al controllo analogo e ho visionato un po' di documentazione. Ad oggi controllo analogo non ha il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Flavia. Sappiamo che comunque c'è comunque una perdita al dopo imposte di 300.000 euro, così mi dice il Collegio dei Revisori. E, quindi il discorso è questo, essenzialmente è questo. L'amministratore unico non ha rispettato i termini di 180 giorni per approvare il bilancio ed è andato direttamente, quindi non ha formalmente convocato l'assemblea per il 29 giugno, ha saltato completamente questa cosa e l'ha convocata per il 29 luglio, in presenza di gravi perdite. In più, sono andato sempre a verificare, c'è un'istanza da parte dell'amministratore con cui si dice sono in difficoltà, quindi comune, aiutatemi, e quindi presenta questa proposta di risanamento. La domanda semplice è, l'amministratore omette anche di andare a dire nella convocazione del 29 giugno, rinnovo cariche, collegio revisore, e rinnovo cariche dell'amministratore, perché è scaduto. Credo che dopo 45 giorni c'è la decadenza, se non erro, però vado così a spanne. Quindi il discorso mio è questo. Il 29 luglio il comune, il socio, il sindaco, va in assemblea, ci va con un piano di risanamento che viene approvato dal Consiglio Comunale o ci va senza piano di risanamento? Nel senso che questa proposta che fa l'amministratore unico rimane negli atti e quindi si va a approvare il bilancio così com'è, o c'è un passaggio in Consiglio Comunale? E l'altra, quindi come vuole agire l'amministrazione in questo senso? E poi l'altra domanda che le volevo fare è: l'ente ha intenzione, cioè ha copertura nel bilancio di previsione? Troverà nelle spese correnti la copertura della perdita e quella successiva? Perché da quello che vedo poi nella relazione trimestrale la situazione si aggrava ancora di più, perché si parte da un dato che non abbiamo, quindi si parte da un dato al 31 dicembre 2019 sconosciuto a tutti, credo che forse anche a lei, perché non c'ha niente, quindi di gravità assoluta, al limite dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, al limite. E in più abbiamo un trimestrale con un'ulteriore perdita di 158 mila euro prima delle imposte, quindi vuol dire che si aggrava ancora di più, penso che lo sappia, no? Primo trimestre 2020, forse ho detto no, primo trimestre 2020. Quindi questo era per avere una visione più ampia, assessore. Grazie.
Grazie consigliere Trani. La parola all'assessore Aronica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quello andiamo con le cose più semplici, quello che riguarda il rinnovo delle cariche, l'abbiamo già fatto presente all'amministratore che aveva dimenticato questi due adempimenti. Lui ha in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, quindi il termine di 45 giorni lo possiamo considerare abbastanza scongiurato come problema questo. Chiaramente la mancata convocazione entro 180 giorni è una cosa irrituale, inusuale e abbastanza complicata da giustificare. Adesso anche credo che lui abbia trasmesso il bilancio al collegio dei revisori, che all'interno contiene delle professionalità piuttosto valide, quindi spero che lui giustificherà questo ritardo nell'approvazione in qualche maniera nella sua relazione sulla gestione o nella nota integrativa. Io mi dispiace non poter essere più esaustivo perché purtroppo io non ce l'ho, come lei ha notato dagli atti ufficiali, non ci è stato trasmesso ufficialmente. Probabilmente aspetta anche la relazione dei revisori per trasmetterci tutti quanti i dati, i canonici 15 giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea. Noi chiaramente in quella sede spero che lui ci porterà anche il piano industriale, non quelle tre paginette del piano di risanamento in cui c'erano delle proposte che tra le altre cose non tenevano conto neanche di quanto già il Consiglio Comunale a dicembre dello scorso anno aveva dato in più all'azienda. Quindi speriamo, come credo che sia, ci porterà un piano industriale da approvare piuttosto che un piano di risanamento. Come lei sa, visto che facciamo la stessa professione, il 2020 diciamo che è un anno che possiamo considerare neutro ai fini della continuità aziendale, però è chiaro che qui stiamo parlando del 31 dicembre 2019, quindi il piano industriale deve essere abbastanza convincente, visto che la perdita, come lei ci ha anzi detto, si aggira intorno ai 300.000 euro, che è la cifra che più o meno gira, da cui gira questa voce da novembre-dicembre dello scorso anno, periodo in cui abbiamo attivato tutte le procedure per mettere in sicurezza i conti della nostra partecipata. C'è stato anche il problema del servizio idrico, abbiamo avuto problemi sotto il profilo del servizio scolastico lo scorso anno, per cui abbiamo dovuto, in corso d'opera agire in maniera urgente per comunque mantenere il servizio in ordine. Quest'anno che l'afflusso dell'utenza lo vediamo anche dalla pressione dell'acqua, è piuttosto importante, quindi speriamo che i consumi dell'acqua quest'anno siano maggiori, che ci permetterà di avere un ritorno economico, speriamo, consistente. Per quello che riguarda la perdita derivata, che deriverà dal 31 dicembre 2019, noi abbiamo l'obbligo di accantonarlo nel bilancio preventivo dell'anno successivo alla formazione. Questo, se posso dirlo, aggiunge la beffa al danno, perché già anche il comune di Ladispoli chiuderà con un disavanzo consistente dovuto al fondo crediti di dubbia esigibilità, che da quest'anno dobbiamo portare al 100% della sua portata nel fondo. Quindi insomma, anche noi avremo il nostro ben da fare, dovremmo probabilmente ripianare una perdita in 15 anni di circa 200.000 euro. Noi dovremo necessariamente trovare i fondi nel bilancio preventivo del 2021. Il piano di risanamento sarà oggetto, spero, di una commissione che faremo, una commissione bilancio, così cerchiamo di coinvolgere quanto più possibile tutte quante le forze politiche, perché insomma la Flavia Servizi è un'entità che, diciamo, non è della maggioranza o dell'opposizione, ma della cittadinanza. Dobbiamo salvaguardare dei posti di lavoro, dobbiamo salvaguardare dei livelli di servizi che dobbiamo sempre mantenere a livello ottimale. Diciamo che per essere più esaustivi dovrei avere qualche dato. Contiamo magari prima dell'approvazione di fare un passaggio consiliare, adesso vediamo se con i dati che ci arriveranno riusciremo a fare in tempo. Per quello che riguarda le nomine del revisore unico, il bando è già stato espletato, esperito, e ci sono già le candidature fatte. Oggi dovrebbe essere stato pubblicato il bando per il nuovo organo amministrativo, quindi diciamo che gli adempimenti il 29 luglio si spera che siano tutti quanti pronti, con lì prenderemo i necessari provvedimenti.
Grazie. Prego, consigliere Trani.
Grazie, assessore, della risposta. Esaustiva fino a un certo punto, perché i dati non li conosce neanche lei. Sulla dimenticanza, l'amministratore unico non fa il farmacista, fa un altro tipo di mestiere, e questo non deve accadere. Grazie.
Grazie a lei. Allora, non ci sono altre interrogazioni. Dichiaro chiusa la seduta e annullata quella di domani. Arrivederci al prossimo Consiglio Comunale.